La risurrezione del Signore Gesù, come ci insegna Pietro e anche l'orazione di oggi, mette la nostra speranza in Dio, che ha risuscitato Gesù e risusciterà anche noi.
Dal libro dell'Apocalisse, il capitolo secondo, i versetti 18-29. All'angelo della Chiesa che è a Tiatira scrivi: così parla il Figlio di Dio, colui che ha gli occhi fiammeggianti come fuoco e i piedi simili a bronzo splendente. Conosco le tue opere, la carità, la fede, il servizio e la costanza, e so che le tue ultime opere sono migliori delle prime. Ma ho da rimproverarti che lasci fare a Gezabele, la donna che si dichiara profetessa e seduce i miei servi, insegnando a darsi alla prostituzione e a mangiare carni immolate agli idoli. Io le ho dato tempo per convertirsi, ma lei non vuole convertirsi dalla sua prostituzione. Ebbene, io getterò lei in un letto di dolore e coloro che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione, se non si convertiranno dalle opere che a loro ho insegnato. Colpirò a morte i suoi figli e tutte le chiese sapranno che io sono colui che scruta gli affetti e i pensieri degli uomini e darò a ciascuno di voi secondo le sue opere. A quegli altri poi di Tiatira che non seguono questa dottrina e che non hanno conosciuto le profondità di Satana, come le chiamano, a voi io dico, non vi imporrò un altro peso, ma quello che possedete tenetelo saldo fino a quando verrò. Al vincitore che custodisce sino alla fine le mie opere, darò autorità sopra le nazioni. Le governerà con scettro di ferro, come vasi di argilla si frantumeranno. Con la stessa autorità che ho ricevuto dal Padre mio, e a lui darò la stella del mattino. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Parola di Dio.
Giusto per introdurre, vediamo qui che l'autore della lettera, quando scrive a uno, parla al singolare, ma è capace di parlare al plurale quando si rivolge agli altri. Al versetto 20 ha qualche cosa rispetto al capo della comunità, perché lascia fare una certa Gezabele, ma poi nei versetti successivi parla anche al plurale e a coloro che l'hanno seguito, che sono sotto il suo influsso, e addirittura al versetto 24 distingue quelli che non hanno seguito. Ecco, quindi no, per dire che è molto difficile pensare che il tu delle lettere sia collettivo, perché questo è il presupposto di chi dice, che è forse una schiera abbastanza vasta, sia un angelo o no, l'angelo rappresenterebbe la comunità, sicché quando l'autore dice tu, ho qualcosa contro di te, si rivolgerebbe alla comunità. Mi pare che qui sia molto difficile questo da sostenere, mi pare una prova abbastanza chiara, non è l'unica. Comunque questo era solo per la premessa, per sottolineare, introducendo, che noi vediamo qui un'altra osservazione si può fare, io penso, e cioè che è una critica, è un giudizio all'interno delle comunità, Quelli di cui si parla qui sono tutti credenti in Gesù, e c'è da presupporre che anche in tutte le altre lettere, anche se parla, dicono di essere giudei, questo lo vedremo ancora, sono tutti comunque credenti in Gesù, questo mi pare l'orizzonte e il quadro. Qui mi pare anche questo evidente. Gezabele è una credente in Gesù, altrimenti non si parlerebbe così. Quelli che la seguono non si devono convertirsi, sono dei credenti in Gesù. Cioè, queste lettere sono il giudizio nella propria casa, diciamo. Ecco, Gesù giudica la propria casa, questo mi pare la forma, ecco, che l'autore prende, e noi dobbiamo pensare che qui si tratta in tutti i casi di credenti in Gesù, quelli che vengono giudicati. Comunque vediamo insieme più da vicino il contenuto di questa lettera, che ha poi nei versetti 26-29, cioè nell'ultima parte, come al solito, però qui abbastanza allargata, la promessa. Quello che lo Spirito dice alle chiese è la promessa, quindi c'è un giudizio, ma c'è anche un incoraggiamento sempre, che è data sempre dalle promesse.
Una piccola cosa, proprio quasi un aneddoto. Mi ricordo che non so chi aveva stabilito, siccome noi raffiguriamo Gesù sempre biondo e con gli occhi azzurri, cioè nelle iconografie così nostre, uno l'aveva dipinto coi colori olivastri, siccome i piedi simili al bronzo splendente, allora dice è chiaramente uno di origine palestinese.
Vabbè.
Passo al finale, dal versetto 26, a me così colpisce questa cosa che dice: al vincitore che custodisce sino alla fine le mie opere. Cioè, fa quasi pensare che da un lato il vincitore, quindi quello che è arrivato alla fine avendo vinto, dall'altro però che sia una cosa che ancora viene combattuta, una gara che ancora viene combattuta, che lui sta custodendo in questo momento le sue opere, le mie opere, le opere del Cristo, e quindi è come dire a chi è perseverante, anche al vincitore che è perseverante, e a questo darà autorità sopra le nazioni, la darà lui, e è quello che si trova nel Salmo 2, che è attribuito al Messia, e questo viene dato anche a chi sarà perseverante fino alla fine, sarà vittorioso, e dice che la darà lui con la stessa autorità che ha ricevuto dal Padre, e a lui darà la stella del mattino, e questa stella del mattino, se si guarda la seconda Pietro, è lui, quindi è come dire che a lui darò me stesso, ecco, quindi c'è molto una unità, una grande unità tra chi vince, chi combatte, chi persevera e il Signore.
Tante sfaccettature in queste lettere, tanti volti di tante chiese, questa mi pare che sottolinei più di altre questo aspetto di conservare le opere, questo punto di questo conservare, di questa costanza, di questa perseveranza, anche proprio le opere che Gesù ci ha insegnato, e quindi questo crescere sulla sua strada. Allora quel versetto, chi manterrà, eccetera, mi ha ricordato una citazione bella che aveva fatto la Nita durante la riunione di Ramo, e che poi mi pare quasi che sia stata richiamata un pochino dal Salmo che è stato preso come responsorio, e cioè il passo di Proverbi al capitolo 4, versetto 18, e mi è piaciuto tanto, in cui si parla di questa possibilità, questo essere vero che il giusto per misericordia di Dio può migliorare. Anita l'aveva sottolineato, un luogo comune che si peggiora, un luogo comune del mondo. Il Signore ci chiede di rimanere e di crescere sulla sua strada. Lo leggo. La strada dei giusti è come la luce dell'alba che aumenta lo splendore fino al meriggio.
Ma già dall'inizio, il versetto 18b, dice: così parla il Figlio di Dio, cioè Gesù, che si attribuisce questo grande titolo, cioè Figlio di Dio. Non, finora non l'avevamo mai trovato nelle altre citazioni. Dice: colui che tiene le sette stelle, oppure alla lettera alla chiesa di Smirne dice: colui, così parla il primo e l'ultimo, e poi qui anche la chiesa di Pergamo dice: colui che ha la spada filata a due tagli. Qui invece appunto si definisce Figlio di Dio, cioè si attribuisce appunto questo titolo giustamente, e poi appunto ritorna le prerogative della descrizione del Figlio dell'uomo che abbiamo già visto al primo capitolo, versetti appunto già 14-15. E poi dice: conosco le tue opere, e queste opere le elenca: la carità, la fede, la fedeltà, il servizio e la costanza. Quindi sono tutte se le opere della vita cristiana, cioè l'esercizio delle virtù, insomma, della vita cristiana. Poi dici: conosco, cioè so che le tue ultime opere sono migliori delle prime. E qui è contrapposizione a quello che aveva detto al capitolo 2, versetto 4, quando ha detto: hai abbandonato il tuo primo amore. Quindi c'è, cioè, questa è un elogio grandissimo che fa, e poi rimprovera questa cosa che non ho capito bene quali siano poi queste sì, forse appunto la prostituzione, però non ho capito esattamente che cosa questa profetessa Jezabel, appunto, che vabbè, richiama il libro della moglie di Acab, però insomma non ho capito esattamente. E poi ritorna appunto quello che diceva Fernanda, appunto anch'io non se l'ho capito allo stesso modo, insomma, che il cristiano che è unito a Cristo, unito ai suoi patimenti, poi sarà coronato appunto alla fine, alla stessa, darò appunto quello che la stessa gloria, la stessa, uniti a Lui moriremo con Lui e vinceremo con Lui, cioè Lui poi il vittorioso, appunto, che ci fa partecipi della sua stessa vita.
Il rimprovero che Gesù fa qui alla chiesa di Tiatira somiglia molto a quello fatto ieri alla chiesa di Pergamo, che è quello di tollerare la presenza di qui Jezabel, là erano i seguaci della dottrina di Balan, che insegnano a darsi alla prostituzione e a mangiare carni immolate agli idoli. Questa cosa che fosse tollerata all'interno della Chiesa, una cosa così che, come si legge noi, sembra evidentemente in un contrasto insanabile con la fede in Gesù, perché viene tollerata, ecco, una cosa del genere? Ho l'impressione che sia più che le motivazioni che portano a questa tolleranza sono molto sottili, tant'è vero che Gesù dice colui che scruta gli affetti e i pensieri degli uomini colpirò a morte i suoi figli e tutte le chiese perché sappiano che colui che scruta gli affetti e i pensieri degli uomini, ci vuole un grande discernimento, ecco, per capire che cosa effettivamente in queste dottrine e in questo e in questi costumi ci sia di contrario alla fede retta. E a me è venuto in mente la lettera di Giovanni, la prima lettera di Giovanni, dove la prima rivelazione che viene fatta è che dice: questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che noi vi annunciamo. Dio è luce e in Lui non c'è tenebra alcuna. Non so, non vorrei che queste dottrine, queste profondità di Satana, fossero in qualche modo legate alla volontà di Dio, che è così perché Dio è fatto in questo modo, c'è del bene in Lui grandissimo, ma c'è anche questa ombra di Satana, che perché Giovanni dice in Lui non ci sono tenebre. Non so, queste dottrine che mi sembra esercitano un certo fascino, ecco, che sono tollerate perché in alcuni esercitano un certo fascino, saperne un po' di più, ecco, perché sembra da un lato che si faccia appello alla libertà del cristiano e dall'altro alla necessità di sperimentare questa profondità di Satana per poterlo veramente combattere. Se uno non lo sperimenta non può sapere, ecco, che sono argomenti che si sentono anche oggi nella...
Mi sembra che sì, su questo termine qua, le profondità di Satana, non sappiamo se appunto qualche cosa in bocca a questa Gezabele e al suo gruppo, perché poi dice che è al plurale, come le chiamano, e lei viene detta una profetessa, si parla dei suoi figli, si dice che gli ho dato tempo, certamente appunto abbiamo già detto siamo dentro alla comunità cristiana, si vede che c'è un rapporto tra Gesù e questa persona. Io tenderei a pensare che sia effettivamente una figura singolare questa Gezabele, che ha raccolto un gruppo, ha una pretesa profezia, ha una capacità profetica e insegna, però mi sembra molto evidente che al versetto 20 i due verbi sono contrapposti, insegna e inganna i miei servi. Cioè c'è un insegnamento che travia, un insegnamento. Comunque quanto a lei, questa persona sembra avere un carisma profetico, un supposto carisma profetico, un insegnamento dei figli. Poi c'è questo riferimento alle profondità di Satana, che evidentemente deve essere un qualche cosa che il gruppo nel suo complesso, è un termine diciamo ricorrente in quel gruppo. A me sembra che da questi versetti non riusciamo a capire se vengono invocate le profondità di Satana, come accennava adesso Sandro, per sperimentarle in modo da poter combattere o per qualche altro motivo. Certamente fa molta impressione. E volevo anche dire però una cosa, che se questo angelo è il responsabile, è il vescovo, è qualcuno, allora il rimprovero mi pare andare verso il rimprovero perché non ha fatto un atto di discernimento, di autorità. Certo. Se fosse una figura collettiva potrebbe essere un tessuto della comunità che permette questa compresenza, ma se è una figura unica, il rimprovero è che non si è preso un provvedimento diretto, disciplinare, diciamo, quindi una necessità di chiarezza all'interno della comunità dei credenti, che poi viene risolta con una promessa di prendere lui, Gesù, io colpirò a morte i suoi figli e tutte le chiese sapranno che, quindi deve essere un fenomeno che in qualche maniera ha un suo rilievo, perché se
se il Signore interverrà lui, se non interviene il Vescovo, diciamo, e quando lui getterà in un letto di dolore, eccetera, le varie cose che vengono dette al versetto 22, le chiese sapranno, e quindi avrà un suo rilievo, quindi è qualche cosa che va oltre la chiesa locale.
C'era anche la...
Sono brevissima. L'invito che c'è qui al versetto, metà del versetto 24, ma a voi vi dico, non vi imporrò un altro peso, ma quello che possedete tenetelo saldo fino a quando verrò, mi rimanda a un versetto del Vangelo che dice, ma il Signore quando verrà troverà la fede sulla terra.
Sono tutte anzitutto giudizi sulla responsabile della comunità, e qui lo vediamo molto bene, perché poi ha da dire anche alla comunità, quando vuol dire alla comunità lo dice, come qui, ne parla in terza persona, se non si convertiranno interverrò, ne parla in seconda persona. Al versetto 24, a voi che non avete seguito dico direttamente, il che significa che quando parla al singolare non parla a tutti, ma parla a uno. Per me questo sarebbe la logica, ecco, di questa lettera, e quindi penso anche delle altre. Non avrebbe nessun senso dire a tutti parlando al singolare e poi dopo, comunque questa è una questione. Cioè, c'è, perché il capo della comunità è sempre Gesù, il capo delle comunità è sempre Gesù, quindi il giudizio è un segno della sua autorità, e credo anch'io che le critiche siano, sia di approvazione, che le critiche siano in genere o per mancanza di discernimento o mancanza di polso, diremmo noi, di autorità, o mancanza di misericordia, di amore, perché abbiamo visto anche questo, probabilmente. Sei decaduto, che non basta il discernimento, eccetera, ci vuole anche la capacità per convertire le persone, perché sono tutti credenti in Gesù. Il giudizio è un giudizio temporaneo, è un giudizio correttivo, non è la condanna all'inferno, neppure qui, quando dice ucciderò, eccetera, non è insomma, è una punizione probabilmente che viene promessa qui, anche fisica, probabilmente malattie, eccetera, come segno del giudizio del Signore Gesù in mezzo alla sua comunità. Abbiamo anche in Paolo ricordato una cosa un po' strana, abbiamo anche in lui questo, no? Quando parla dell'Eucaristia dice che se noi mangiassimo, se voi Corinzi mangiaste in modo non discernendo, difatti dice ci sono molti malati tra voi, alcuni anche sono morti, ricordate? Cioè è un segno, ecco, del giudizio del Signore, il fatto che il Signore giudichi in modo stretto, il Signore Gesù qui, è sempre Gesù, la sua comunità è un segno di bontà, è un segno di benevolenza e di bontà, come per Israele, il fatto che Dio giudichi continuamente, se tutti i giorni Dio giudica Israele, le nazioni ha i suoi tempi per giudicarle, ma il suo popolo giudica tutti i giorni, sarete il mio popolo se oggi ascoltate la mia voce, come dice il Salmo, tutti i giorni viene giudicato, così qui Gesù giudica la propria casa, e sono tutti credenti in Gesù, e questo secondo me vale per tutte le altre lettere, sono tutti credenti in Gesù qui, e quelli che vengono criticati, ecco, molto difficile capire cosa intende questa espressione. Dunque ci sono alcune espressioni che si rifanno, cioè richiamano Atti 15, immoralità sessuale e il mangiare carni immolate agli idoli è fra le norme di Atti 15, il contesto è quello dell'idolatria, il grande problema è l'idolatria, tutto ciò che ha rapporto con l'idolatria. Se si parli di prostituzione nel senso letterale, molti giustamente anche hanno molti dubbi che insegnasse la, di l'immoralità sessuale. Sono termini legati, la prostituzione molte volte è intesa come un sinonimo di idolatria, però è difficile anche questo sapere fino in fondo. E certamente questa persona, questa donna, tra l'altro è molto interessante perché è una donna che ha un'autorità. Come era la situazione delle donne nelle chiese? Molto interessante. E le chiese non era come per noi, si riunivano tutti insieme, c'erano vari gruppi, nelle case. Dobbiamo immaginarci una cosa, questa poteva essere un'autorità, ecco, una profetessa. Non si chiamava di sicuro Zezzabele, perché è un nome chiaramente attribuito a lui dall'autore. E qui c'è da chiedersi anche, lo fanno gli esegeti, che se quando si dice scrutano le profondità di Satana, fossero loro che dicono così o è l'autore che dice così? Come quando ha detto sinagoga di Satana, che non vuol dire gli ebrei, è chiaro, per questo istituto non vuol dire gli ebrei, come si è sempre interpretato. Questo di Satana è un modo molto forte, loro probabilmente intendevano le profondità di Dio, non le profondità di Satana. Molto facile, se questo è un termine che dall'autore è gettato su di loro. Sono dei credenti in Gesù, come facevano? Alcuni vedono qui qualcosa di gnostico, molto difficile da stabilire. Mi pare che siano in difficoltà tutti su questo a stabilire, perché lo gnosticismo ci poteva ovviamente essere in qualche forma, ma poteva. I sistemi gnostici sono molto più tardi, temporalmente, che questo, quindi. Quindi sì, come diceva Sandro, l'interpretazione che darebbe Sandro di questa espressione presuppone che siano loro a dire Satana e presuppone che ci sia una specie di gnosticismo avanzato, insomma. È molto difficile qui stabilire questo, insomma, mi pare che è più semplice rimanere con prudenza nell'idea che è l'autore. E questo abbiamo un altro esempio, altri esempi, che è l'autore che li bolla in questo modo. Coloro che hanno conosciuto le profondità di Satana, come dicono, ma loro non dicevano che indagavano su Satana, non credo, ma semmai su Dio. Profondità di Dio è un'espressione che troviamo anche in Paolo, Lettera ai Corinzi, capitolo 2. La profondità di Dio. Lo Spirito di Dio scruta tutto, anche le profondità di Dio. È un termine, diciamo, della comunità. E oggi il Signore Gesù ci suggerisce di chiedere davvero la perseveranza nelle sue opere, nelle opere del Signore Gesù. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore.